www.radiocomunitaria.it, un mondo di musica e di informazione.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi e di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno amici ascoltatori di RT, siamo qua il cittadino informato. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo il numero di telefono 379-2952-902 per qualsiasi curiosità o informazione vogliate rivolgerci. Se volete riascoltare le puntate precedenti, nonché piene di ospiti con noi in studio, l'indirizzo internet è www.rtsmart.it, potete scaricare anche la web app. E sono qua con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. E oggi abbiamo tanti argomenti d'attualità da cui trattare, e di cui riprendiamo un piccolo argomento che non è piccolo per la sua importanza, che avevamo introdotto nelle scorse settimane, ossia dei possessori di una tipologia di Citroen a cui era arrivata una lettera a casa dove si invitavano a recarsi presso la propria concessionaria per rivedere gli airbag in quanto non funzionanti.
Sì, purtroppo novità positive non ci sono. Il gruppo Stellantis, che produce Citroen C3 108 e DS3, come accennava la conduttrice Linda, ha inviato a casa dei possessori di queste auto una lettera dove si invitavano e si invitano a recarsi presso le concessionarie per far controllare i gas degli airbag perché non funzionano. Sono le macchine prodotte dal 2009-2019, quindi un bel parco macchine. Purtroppo ad oggi la situazione non è cambiata, è negativa per i possessori di queste macchine, perché molti si sono recati alle concessionarie e hanno scoperto che le concessionarie o non sono in grado di fare la manutenzione richiesta, non forniscono, perché la Stellantis non ha fornito quello che sarebbe naturale, cioè una macchina sostitutiva. Perché se io ho una lettera che mi dice che se non metto a norma e non aggiusto l'auto non ci devo viaggiare, molti ci chiedono: ma allora che succede se viaggio, perché ho una sola macchina, devo recarmi al lavoro magari facendo anche tratte lunghe? Alcuni giorni fa ci hanno segnalato Perugia-Arezzo tutti i giorni, che succede? Purtroppo succede che, nonostante la richiesta di incontro a Stellantis, Citroen Italia, e con l'intervento anche del Ministero, non si è sbloccato niente. Si è aperta un'indagine dell'antitrust e della magistratura su diffide e denunce delle associazioni di consumatori. Molti cittadini ci continuano a chiedere, e quindi qui la risposta: ma io nella lettera trovo scritto che non devo viaggiare con questa macchina, se mi succede un incidente quale rischio ho? Nessun rischio dal punto di vista di assistenza dell'assicurazione, perché eventualmente in base alle norme contrattuali si fa rivalsa nei confronti della Stellantis o della casa madre, insomma. L'altra questione: ma sta scritto che non devo viaggiare, è vero? No, non è vero, perché l'unica autorità in grado di fermare un autoveicolo è la motorizzazione civile, che può limitare la circolazione, oppure il fermo amministrativo che deriva dal mancato pagamento, ma è sempre la motorizzazione che mette il blocco. Quindi qui è una questione di non aver risolto il problema, di non aver dato assistenza come invece è e sarebbe dovuta da parte del gruppo Stellantis.
Anche perché a livello anche di sicurezza, non soltanto assicurativa ed economica, ma anche personale, perché quali sono i rischi se io guido una macchina del genere e faccio un incidente? Cosa mi succede? Infatti, esplode l'airbag oppure no?
Sembrerebbe di no, se non ci sono casi segnalati, nemmeno questo è il motivo vero. Però in passato altre situazioni, ricordo un modello della Toyota, richiamò, arrivò una lettera simile, si andava in concessionaria, la concessionaria prendeva in carico la macchina, interveniva, restituiva la macchina con tanto di dichiarazione che era stata fatta la manutenzione prevista, e così come in altre occasioni. Qui la cosa allucinante e strana, ecco perché l'esposta alla Procura della Repubblica, all'antitrust, perché continuiamo a chiedere anche un intervento del Ministro come associazione consumatori, perché i cittadini sono preoccupati, perché dice: è vero, non mi succede niente dal punto di vista assicurativo, oppure posso viaggiare, ma viaggio con il dubbio che posso avere un incidente e avere delle cose pericolose. Questo è gravissimo da parte della Stellantis e del Ministero che non interviene.
Assolutamente. Ci fermiamo per una breve pausa musicale.
Il cittadino informato.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti come smarrire un anello in un prato e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. È proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
RT dal 1975 insieme a te.
Siamo tornati amici ascoltatori col cittadino informato, sono qua con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Abbiamo introdotto il discorso parlando di un problema che ha toccato alcuni cittadini per quanto riguarda i possessori di una particolare categoria di Citroen, ma ci spostiamo adesso verso un altro tema importantissimo che è quello della transizione energetica. La fine del mercato tutelato del gas era avvenuta in fine gennaio, adesso ci troviamo alla metà di giugno, alla fine del mese succederà lo stesso anche per quanto riguarda l'energia. Quindi passo la parola a Alessandro Petruzzi per conoscere tutti i dettagli.
Sì, dal primo luglio finisce anche, dal mese di luglio finisce anche per i clienti domestici, perché per le piccole imprese, per i condomini era già scattata la fine del mercato tutelato, e per chi non aveva scelto, non ha scelto il subentro alle tariffe tutelate, servizi di maggior tutela messi in campo dall'Authority. Stessa operazione avverrà o sta avvenendo per i clienti domestici, appunto. Possono e rimarranno in automatico nel mercato di maggior tutela da parte di ARERA tutti coloro che sono i cosiddetti fragili, in base alle strutture abitative, perché sono in zone soggette a eventi calamitosi, perché sono un soggetto che ha necessità di assistenza continua con strumenti elettromedicali, perché ho superato l'età prevista dal regolamento. Per tutto questo e anche per le scelte e per vedere a chi sono stato assegnato, perché a chi siamo stati o sono stati assegnati i cittadini e le utenze che non hanno fatto una scelta nel libero mercato, che ricordo esiste già dal 2017, passano automaticamente e passano con tariffe economiche la cui decorrenza dal 1 luglio 24 fino al 31 marzo 27 in automatico alla società che ha vinto le mega aste messe in dall'ARERA, dall'autorità luce, gas, acqua e idrico, e quindi le nostre bollette verranno, le vedremo che arriveranno magari da una società diversa, ma sempre con questa dicitura che sono del servizio di maggior tutela. Chi era uscito dal mercato tutelato ma vuol rientrare in questa nuova tariffa, diciamo così, garantita dall'Authority, se ha più di 75 anni, se è un fragile, può chiedere, ci sono dei modelli sulle società, ma anche sul sito di ARERA o delle associazioni dei consumatori, per il rientro. Non si deve preoccupare il cittadino che non ha scelto e è passato in automatico questo sistema, perché la bolletta, l'indirizzo, l'eventuale domiciliazione bancaria rimane e viene portata in automatico nel nuovo sistema.
Ed eventualmente una persona è entrata in automatico in questo sistema ma vorrebbe cambiare operatore?
Certamente può cambiare e può scegliere di andare con un operatore di libero mercato. Noi continuiamo a consigliare, come del resto sta facendo con una campagna informativa l'autorità ARERA, di rivolgersi al portale delle offerte di ARERA, dove si può lì sì inserire i dati tutti, perché poi non vengono venduti o utilizzati impropriamente. Non fa contratti il portale, ma mi dice che per le mie esigenze, per i miei consumi, quelle sono le prime 4, 5, 10 offerte favorevoli per la mia utenza.
E sempre relativamente a questo discorso parlavamo, riprendendo anche un po' il tema delle puntate precedenti, di situazioni virtuose, e questo succede anche a livello di comunità energetica. Mi stavi dicendo nel fuori onda che ci sono delle situazioni molto favorevoli da questo punto di vista.
Sì, sono arrivate le norme a livello regionale, a livello nazionale.
Se ti interrompo subito, Alessandro, ma mi è arrivata la pausa dalla regia, quindi ci interrompiamo così prendiamo subito il discorso per intero dopo questa pausa musicale.
Il cittadino informato. My circuits are blown. I know. Self-imposed, and all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel
and I
need the touch and something human, and I need your love and something human.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Eccoci tornati, amici ascoltatori del Cittadino Informato, visto che stiamo parlando di argomenti che toccano un po' tutti, come del resto sempre, ma qui, visto l'imminenza della situazione, vi ricordo il numero WhatsApp 379-2952-902. E Alessandro, parlavamo appunto di energia, quindi torniamo sul discorso del risparmio energetico e poi, ecco, se vogliamo continuare con tutto quello che ci stavamo dicendo prima dello stacco musicale.
Sì, abbiamo parlato della fine del mercato tutelato, ma di energia, di risparmio energetico, di produzione alternativa di energia, è pieno il dibattito. Le stesse scelte che sono avvenute o che avverranno, per la verità quasi superficialmente, ma in realtà è uno dei motivi fondamentali anche del nuovo corso del Parlamento europeo, della Commissione europea. Poi accenniamo ad alcune diciamo così, pratiche positive, a esempi positivi di comunità che hanno già realizzato scelte particolari, ma noi ci apprestiamo a vivere un percorso che prevede la messa e l'efficientamento delle nostre abitazioni. E ci sono delle scadenze che partono dal 2024, entro il gennaio 2025 finiscono gli incentivi fiscali per l'installazione delle caldaie, da 2040 ci sarà lo stop totale per questi incentivi, dicembre 2025 i Paesi membri, quindi tutti i Paesi della Comunità Europea, dovranno presentare il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, dicembre 26 devono essere installati impianti solari per raggiungere quella parte necessaria per la produzione alternativa al fossile, e entro il 31 dicembre devono essere installati impianti solari sui nuovi edifici. Ci sono esperienze positive? Allora, una o tante sono le cosiddette comunità energetiche che anche nei nostri territori si sono costituite, si stanno realizzando i primi statuti, le prime comunità, alcune promosse dalle pubbliche amministrazioni, altre dai privati. E anche a livello nazionale oramai le comunità energetiche sono una esperienza e un dato di fatto, crescono tantissimo, si prevede una crescita esponenziale, ma poi ci sono esperienze, per esempio, delle diocesi e della conferenza episcopale, così come altri soggetti, ma cito la conferenza episcopale perché per venire incontro alla trasformazione e non opporsi tanto perché va di moda, invece hanno fatto operazioni e fanno operazioni che hanno deciso di costituire comunità energetiche in ogni realtà, in ogni diocesi, quindi utilizzando i tetti dei oratori, delle chiese, oppure come un'esperienza molto positiva dal nostro punto di vista, la diocesi di Torino, che ha fatto fare un'indagine complessiva per tutte le strutture della diocesi. Penso alla chiesa con una fornitura particolarmente dedicata, quindi contrattando il prezzo delle chiese che ha messo, diciamo così, a disposizione di un fornitore, facendo una specie di gruppo di acquisto, una fornitura per l'intera parrocchia, oppure in casa famiglia i villaggi dove vengono utilizzati, che so, i campi scuola durante l'estate, oppure fanno addirittura, promuovono seminari loro nelle zone periferiche per incentivare la creazione di comunità energetiche o dell'installazione di forme alternative della produzione di energia elettrica. Tutto questo serve anche a fare, diciamo così, un piano finanziario di un soggetto che consuma parecchia energia e ha ottenuto risparmi incredibili, magari assistito anche o da esperti o dal GSE, che è il gestore dei servizi elettrici nazionali. Questo ci porta, e ne parliamo meglio dopo la pausa musicale e soprattutto con i favorevoli e contrari, a parlare di quello che nel nostro territorio umbro-marchigiano sta avvenendo per le richieste di installazione di mega impianti e di impianti eolici.
Assolutamente, Alessandro, perché è un tema caldissimo, quindi ci fermiamo per una breve pausa musicale e riprendiamo subito con il discorso.
Il cittadino informato.
can be hard to keep. The price I paid to learn, oh baby, was just too steep, but still my love runs deep. Precious thing, you know I love you, such a wonderful thing. You make me dizzy, whispering.
Di musica e di informazione.
Siamo tornati qua al Cittadino Informato dopo questa pausa, sono qui con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Come sempre, per qualsiasi domanda vogliate rivolgerci, il numero di WhatsApp è 379-2952902. Il tema è molto importante perché appunto è caldo, soprattutto in questi ultimi tempi che si parla molto di ambiente, di transizione anche a livello energetico. E adesso ripasso subito la parola a Alessandro, perché appunto stavamo introducendo il tema e chiedendoti se è stato presentato qua in Umbria qualche progetto relativo appunto a questa energia alternativa.
Partendo dalla nostra trasmissione Il Cittadino Informato, abbiamo aggiunto per essere consapevolmente in grado di fare le scelte. Ad oggi purtroppo la discussione avviene o per tifo o per mancanza di informazioni. Alla domanda esistono progetti nel nostro territorio presentati o in itinere? Sì. Esistono già iniziative o battaglie aperte? Sì, nell'Orvietano sono mesi, per non dire qualche anno, che è prevista l'installazione di un mega impianto eolico e si sono create le condizioni per avere un poco confronto e tanto scontro. Vorrei ricordare che fino a poco tempo fa anche un sottosegretario era contro al progetto che magari stava approvando invece il ministero. Poi ci sono i territori e le amministrazioni, questo nell'Orvietano. Poi esistono nella dorsale appenninica marchigiana dei progetti già presentati al vaglio del Ministero dell'Energia e della Sicurezza Energetica. Ha fatto discutere molto il progetto presentato nella zona del Nocera Umbra Gualdo Tadino, è stata sulla stampa, iniziative pubbliche. A che punto stiamo e che conosciamo? Premetto che è intenzione nostra, come concordavamo prima con Linda e con la radio, di ospitare nel mese di luglio e a seguire i soggetti interessati, quelli favorevoli al progetto, quelli contrari, chi l'ha presentato, se accetteranno le aziende di essere ospite e di collegarsi con il nostro appuntamento, e le amministrazioni pubbliche. Diciamo così, la Regione Umbria ha fatto un piano che prevede dove non si possono installare le pale eoliche e quindi tutto il resto, diciamo così, viene individuato e teoricamente può essere ci può installare un parco eolico.
Anche perché a tal proposito, non so se magari c'entri qualcosa, però ecco, credo in autunno si voti anche per le elezioni regionali, quindi credo che sarà anche un tema di vitale importanza per quanto riguarda le campagne elettorali sia della maggioranza che delle opposizioni.
Perfetto, questo qui mi permette di chiarire meglio la posizione della, diciamo così, della nostra trasmissione, del ruolo che intendiamo svolgere io e te con questi appuntamenti e di RT che ci ospita. Se ne è discusso molto nel territorio Nocera Gualdo qualche mese fa perché eravamo in vista delle elezioni, poi è scomparsa la discussione. Se ne discute in vista degli appuntamenti, ma siccome l'impatto ambientale e la necessità di dar risposte alla crisi di produzione di energia elettrica è così vasto e a lungo termine, che secondo noi, ecco perché ho premesso che vorremmo invitare i favorevoli, i contrari, i soggetti proponenti e chi deve dare l'autorizzazione, per creare, se possibile, una condizione dove i cittadini possano tranquillamente e dopo aver avuto la documentazione e conoscendo le posizioni, decidere quello che fanno e non per tifo o per sentito dire nell'immediato, perché è così importante e grave il problema che necessita questi approfondimenti. Dicevo che il progetto che è stato presentato fra la zona di Nocera Umbra sulla valle lungo la Flaminia fino a Gualdo è al vaglio del Ministero, perché lì la regione dice si può fare come zona, perché ad esclusione nelle altre non si può fare, sono delle pale presentate, c'è un parere negativo del comune di Gualdo Tadino formale di 38 pagine credo, che si può scaricare sul sito del comune. Invece ci sono novità anche recentissime: il 15 di maggio è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da parte di una società che si chiama Energia Ecosostenibile SRL un impianto di 20-25 pali che va da Nocera Umbra a Foligno e Serravalle del Chienti. Ce n'è un altro già in essere al Ministero che prevede 10 pali, 10 euro generatori, che è denominato Monte Burano. Ce n'è un altro ancora che va con 20 torri da 180 metri a 200 metri di altezza, che va dalle valle del Topino all'altopiano del Plestina, che si vedrebbe da Foligno, dal Subasio, dal Pennino e da Colfiorito. Sono impianti che diciamo così equivalgono a 230 ettari di territorio coinvolto, più tutti quelli che stanno nel versante marchigiano. Questo è quello che è in fase di discussione e progetti presentati.
Ci torniamo dopo la pausa musicale, poi oltretutto perché parliamo di tutte zone di confine, quindi se un comune è favorevole e un altro contrario è un problema, perché poi quell'altro comune si ritrova anche, diciamo, proprio sulla striscia di territorio che per un metro magari non è sua. Però torniamo tutto sul discorso dopo una breve pausa musicale.
Il cittadino informato.
Persi dentro un grande vortice, sciogli il ghiaccio come Antartide, e la luce mi sfiora, e la notte ancora lunga per noi. Non lo vedi che vorrei da te la luna in questo club, riflessi al neon, e dentro questa musica DJ metti l'ultima. Sento come volessi correre via. L'autostrada che scorre sembrerà un mare nero ed è tra le onde, e sento il caldo sulla pelle, rumori di flash, flash, Vladimiri, desideri, non ti che vorrei da te la luna in questo club, riflessi al neon, e dentro questa musica DJ metti l'ultima. Sento come volessi correre via. Volano scintille dalla luna, come mai rende questa notte meno buia? Dammi, dammi, dammi una notte, sexy, amore, magica, ora portami via, se forse è l'unica. Sex, amore, magica. Sex, amore, magica.
Siamo giunti al termine di questa puntata e degli appuntamenti di questa settimana col cittadino informato, quindi amici ascoltatori vi ringraziamo per essere stati qua con noi e soprattutto per aver seguito questo tema di argomento che è un argomento di discussione molto importante soprattutto per i territori citati, perché se ne parla da diversi mesi e appunto le opinioni sono contrastanti, quindi vi invitiamo anche a esprimere la vostra opinione se vorrete al nostro numero WhatsApp 379 295 2902, e ovviamente anche se volete al sito di Federconsumatori Perugia trovate una casella della newsletter a cui potete scrivere tranquillamente. Quindi ringrazio tantissimo anche Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, ribadire che come ho accennato gli impianti in essere nella dorsale appenninica che va da, diciamo così, dal Monte Acuto fino a Colfiorito a cavallo fra l'Umbria e le Marche, più l'Orvietano più quelli proprio delle Marche già presentati, interessano decine di comuni, diciamo così l'Italia centrale tutta, la zona più verde, più bella, noi non siamo né favorevoli né contrari a priori. Proviamo e ci assumiamo così un po' presuntuosamente il compito di poter informare, grazie a RT, i cittadini di qual è lo stato dell'arte, quali sono i progetti presentati ad oggi. Per esempio, su uno di quelli che ho citato non esiste planimetria presentata al Ministero, ma è già in fase di discussione presso il Ministero. Si vive di qualche articolo, di qualche pubblicità o di qualche tifo in vista delle elezioni amministrative. Noi da oggi inviteremo i favorevoli agli impianti, i contrari laddove si sono diciamo così organizzati in comitati o in associazioni, le amministrazioni che devono o hanno dato il parere, e se vorranno anche le aziende che hanno presentato i progetti.
Grazie mille. Per chiudere, che poi ci siamo dimenticati, lunedì ricordiamo che si può andare alla sede di Federconsumatori, piazza Cecilia Coppoli, giusto?
Sì, okay. Perugia.
Grazie mille e un buon proseguimento su RT, restate in ascolto con noi.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.